Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Un buon domenica mattina a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Interrompiamo il consueto fluire della bobina della domenica per aprire con uno speciale questa mattina che andrà in onda da adesso fino a approssimativamente mezzogiorno, e useremo queste due ore per presentare una rivista che adesso esce con il suo secondo numero, la rivista Antitesi, rivista quadrimestrale, Antitesi, analisi, strumenti per la rivoluzione proletaria. Appunto questa serie di numeri già usciti, lo 0 e l'1, divisi in varie sezioni curati da compagni qua di Padova e anche di altre città d'Italia, che affronta per vari punti la situazione del capitale nei giorni nostri, in Italia come all'estero. Infatti abbiamo qua l'elenco delle sezioni, che sono sfruttamento e crisi, classi sociali, proletariato e lotte, imperialismo e guerra, controrivoluzione, repressione e solidarietà di classe, e poi ideologia borghese e teoria del proletariato. Quindi un'analisi che cerca di essere il più 360 gradi possibile, e che quest'oggi affronteremo tramite interviste proprio a chi questa rivista la cura. E prima di passare ai collegamenti con diciamo i redattori di questa rivista da Firenze, da Venezia e anche qua da Padova, ci collegheremo con un redattore qua di Radiazione che sentiamo tutti i lunedì mattina alla rassegna stampa, per farci spiegare da lui come e perché nasce Antitesi e quale necessità abbia spinto chi sta portando avanti questo progetto a intraprenderlo. Bene, questo è tutto, diciamo, per la presentazione di questo speciale domenicale di radiazione.info, e adesso vi lasciamo con un po' di musica. He who control the dance floor, control the people.
Straight.
10 e 4 minuti, torniamo in diretta dopo la pausa musicale e, come dicevamo prima della stessa, torniamo in diretta per collegarci con un compagno che fa anche parte appunto della redazione di questa radio, che ogni lunedì mattina sentiamo durante la rassegna stampa, per parlare di Antitesi, di questa rivista che adesso arriva alla seconda pubblicazione. Ecco, intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Bene, allora comincerei proprio con la domanda base: cos'è Antitesi, quale compito cerca di assolvere, perché è stato intrapreso questo percorso con questa rivista?
Antitesi è una rivista comunista, il sottotitolo è Materiali e analisi per la rivoluzione proletaria. Diciamo che il compito che si propone questa rivista è svolgere un'analisi e formulare appunto delle antitesi rispetto a quelle che sono le tesi della classe dominante, cioè le tesi che ogni giorno ci vengono propinate a livello politico, culturale, mediatico. Sviluppare un'analisi, un'interpretazione della realtà che sia quella consona alla nostra classe, cioè che sia dal punto di vista della nostra classe, e quindi adottando un punto di vista comunista e rivoluzionario, volto non alla conservazione, alla difesa di questa realtà, ma alla sua trasformazione, al suo stravolgimento in senso comunista. E per questo abbiamo scelto questo nome. E ci sembra che oggi più che mai c'è la necessità di un'opera anche di chiarificazione e di dibattito teorico per arrivare ad una nostra sintesi alla fine, nel senso che e vogliamo arrivare anche a delle conclusioni, a qualcosa da proporre. E la rivista si chiama Antitesi perché sappiamo che le conclusioni, la sintesi alla fine ce lo darà solo il processo reale, solo quanto si svilupperà poi nella pratica. Noi affermiamo delle cose, proviamo a dare delle interpretazioni, proviamo a chiarire delle analisi. E poi la sintesi ce la darà la capacità della nostra classe di incidere su questo reale, di essere all'altezza dei compiti che ogni giorno vediamo più stringenti rispetto alla crisi del sistema capitalista, rispetto al procedere della tendenza alla guerra. Questo, insomma, sicuramente il compito poi concreto principale da questo punto di vista è quello di contribuire ad una nuova leva di comunisti, contribuire alla costruzione di quadri comunisti, almeno dal punto di vista teorico, analitico, e dunque contribuire a un dibattito che sicuramente è molto più ampio di quello che la rivista di quello che la rivista rappresenta, ma almeno dare un contributo in questo senso con un'analisi, con una visione politica chiara, determinata, di classe.
Certo, per questo motivo, credo anche per questa volontà di chiarezza, questa rivista Antitesi è stata divisa anche in varie sezioni, per cercare di analizzare anche, immagino io, le cose da punti di vista specifici, ma da tanti punti di vista, in modo da dare un'analisi più completa possibile. Perché queste 5 sezioni? Cioè, come sono state scelte le macro aree, insomma, su cui dividere questo lavoro?
Le 5 sezioni, che sono crisi e sfruttamento, proletariato e classi sociali, imperialismo e guerra, contro rivoluzione e repressione, e ideologia della borghesia e teoria del proletariato, sono delle sezioni che secondo noi rappresentano dei binomi dialettici, ognuna di esse, e che racchiudono un po' lo sviluppo contraddittorio della realtà che abbiamo di fronte, cioè la crisi come elemento congenito al sistema capitalista, e quindi lo sfruttamento del proletariato che avanza. E poi abbiamo un discorso sul proletariato come dal punto di vista oggettivo, cioè come classe sociale oggi al suo rapporto con le altre classi, in primis con la classe antagonista, cioè la borghesia imperialista. Poi abbiamo un discorso sulla guerra, sull'imperialismo e sulla guerra, perché vediamo che oggi è la tendenza principale di questo sistema dominante. E la repressione e la controrivoluzione sono due piani, insomma, che avanzano insieme, l'uno strategico della borghesia, l'altro tattico concreto, nel senso che uno ha una dimensione generale in cui si muove la borghesia imperialista, l'altro è alla fine come viene a declinarsi concretamente rispetto alle contraddizioni che poi si sviluppano in senso antagonistico. E poi abbiamo in fondo una sezione teorica che ci sembra fondamentale, che diciamo riprende quel patrimonio del movimento comunista che è stato sviluppato nella lotta di classe pratica del proletariato, e su cui oggi dovremmo basarsi creativamente per diciamo formulare delle analisi, delle tesi, delle antitesi sul presente. E quindi il senso è un po' quello di dare una visione della realtà fatta per binomi contraddittori, o per comunque per individuando dei poli di contraddizione che poi ci diano un'idea di una visione complessiva, e anche di una contraddizione complessiva tra la nostra classe e la classe antagonista, la borghesia imperialista, e quindi ci diano alla fin fine una visione complessiva che però o tiene conto di tutti questi fattori oggettivi e soggettivi, o se no ci risulta essere comunque una visione monca, ecco, e quindi questa necessità di uno sguardo d'insieme che però abbia dei momenti specifici.
Bene, direi che possiamo chiudere con una domanda classica. Quale invito fare ai lettori?
L'invito è a leggere e a criticarci, insomma, nel senso, a dirci se quello che abbiamo scritto è corretto o meno, o se il contenuto è condivisibile o meno, se le cose sono giuste o meno, a essere dei come diceva Marx, dei lettori che pensano con la propria testa, nel senso che siano dei lettori critici, attenti e capaci di avere un dialogo, un confronto con noi, insomma, nel senso, la lista non va pensata come una torre d'avorio calata sulla realtà, ma è all'incontrario una rivista fatta da compagni che stanno nella realtà, nelle lotte, soprattutto nelle lotte su vari settori, e che insomma sono parte del movimento, o almeno tentano di esserlo con le loro capacità, con le loro possibilità. E dunque, nel senso, quello che facciamo scrivendo questa rivista è fondamentalmente aprire un confronto, un dibattito, proporre appunto un'antitesi. Poi la sintesi non la costruiamo noi, come abbiamo detto, la sintesi verso il comunismo non la costruiamo noi, la costruirà lo sviluppo reale del movimento comunista. E siamo qui nient'altro, con le nostre forze, con le nostre capacità, pur limitate, pur magari che possono anche esprimersi in senso sbagliato, ma siamo qui a contribuire a questo sviluppo, e quindi chiediamo chiediamo a tutti, insomma, di leggerci per aiutare noi a crescere e aiutare a crescere lo sviluppo del nostro movimento, insomma.
Vabbè, allora in tal senso direi che per sommi capi magari ci puoi riassumere di cosa trattano principalmente il numero 0 e il numero 1, i due numeri che sono usciti adesso, e anche per chi appunto fosse interessato, come reperire l'Antitesi, se è possibile anche abbonarsi alla rivista.
Il numero 0 tratta le questioni dell'Italia, insomma, nel senso tratta fondamentalmente la questione dell'imperialismo italiano visto dal suo interno, cioè dalla formazione economica sociale in cui viviamo, in cui ci troviamo, cioè l'Italia, e quindi tenta di fare un po' il quadro dello sviluppo delle contraddizioni dal punto di vista interno della lotta di classe, vista anche come lotta della borghesia imperialista contro il proletariato nel nostro paese e anche nell'altro senso. Magari le risposte oggi non sono all'altezza di quello che il nemico di classe ci impone, ma insomma comunque vedere la tendenza positiva che si sviluppa. E poi dal punto di vista esterno, quindi la tendenza alla guerra di cui l'Italia è partecipe, è protagonista per certi versi, il titolo della rivista è l'Italia nel tempo della crisi. Il numero 2 invece parla dell'Europa, allargando insomma lo sguardo all'esterno, Europa, imperialismo, guerra, nel senso che il punto che ci sembrava insomma necessario era quello di Europa crisi guerra, ci sembrava necessario quello di procedere a un allargamento insomma anche progressivo del nostro sguardo rispetto a quello che è la realtà che ci circonda. E oggi vediamo come le contraddizioni dell'Europa sono quelle che più direttamente si riflettono anche nel nostro paese, e dunque abbiamo detto in questa maniera, prima un numero sull'Italia, poi un numero sull'Europa, che poi entrambi i due numeri hanno anche molte altre questioni, ad esempio il secondo parte dalla Cina, è perché dalla crisi della Cina imperialista di oggi, che è anche argomento di stretta attualità, e perché insomma le contraddizioni sono compenetrate, nel senso sono sempre più strettamente connesse, pensiamo a livello monetario, a livello finanziario ad esempio, e dunque non si può isolare un argomento, seppure preso dal punto di vista generale come può essere l'Italia e l'Europa, da altri argomenti. E poi insomma sì, ci si può abbonare alla rivista ovviamente contattando i compagni che la distribuiscono, oppure mandando una mail ad antitesi@inventati.org, se non sbaglio, insomma comunque alla mail della rivista, si può fare anche l'abbonamento, e oltre all'abbonamento direi una cosa che per noi è importante sarebbe quello di sviluppare delle collaborazioni anche alla rivista, nel senso di iscriverci sopra, ovviamente con un confronto collettivo con la redazione, è un invito aperto a tutti i compagni, e poi anche a una collaborazione rispetto alla distribuzione della rivista, che vive appunto di distribuzione militante e di nulla altro. E questo penso siano anche delle cose da ribadire, anche attraverso un mezzo qual è Radiazione, insomma.
Noi siamo ben contenti di ribadirle, va bene, direi che ti possiamo ringraziare per il momento per questo quadro che ci hai fatto. L'invito è appunto a chi ci sta ascoltando di seguire, di leggere questa rivista, di ascoltare anche Radiazione. Noi con te ci risentiamo poi domani col consueto appuntamento durante la rassegna stampa del lunedì.
Sì, penso di sì, adesso vediamo. Vi ringrazio molto e buon proseguimento.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao compagno.
E 23 minuti, torniamo in diretta su radiazione.info con questo speciale domenicale che stiamo facendo per presentare il numero 1, il secondo numero perché si parte dal numero 0 della rivista Antitesi. Abbiamo sentito prima un compagno di Trieste che ci ha fatto una panoramica su cosa sia Antitesi e su perché nasca Antitesi. Adesso siamo in collegamento con un compagno di Firenze che intanto salutiamo. Ciao.
Ciao a tutti.
Bene, allora, cerchiamo di andare con ordine seguendo le sezioni di cui Antitesi è composta, partendo appunto dalla prima che è sfruttamento e crisi. Allora, di cosa si occupa questa sezione? Che temi tratta?
Questa sezione prevalentemente parla di aspetti economici e cerca di analizzare, di tentare di comprendere e interpretare le tendenze attualmente in atto nel capitale. Poi a seconda dei numeri che finora si sono scritti, si è cercato di adottare un'unità di misura geografica e politica diversa, nel primo caso focalizzandosi sull'Italia, nel secondo cercando originalmente l'idea appunto era cercare di avere una dimensione più, invece cercare di comprendere come il capitale nella sua struttura europea si stava muovendo. Ovviamente rifacendosi la rivista e i membri della redazione e collettivi che fanno parte della redazione alla tradizione marxista, cercandola di aggiornare e di utilizzarla in maniera dialettica e dinamica per l'analisi della situazione attuale, rifacendosi appunto alla tradizione marxista, quello che tradizionalmente viene definito struttura, quindi la formazione economico-sociale del capitale assume un ruolo centrale, e non a caso appunto la sezione, la rivista si è deciso di organizzarla partendo da una sezione che trattasse temi economici, perché nonostante non si voglia in qualche modo reiterare una lettura forse in passato troppo deterministica che proveniva dalla tradizione del socialismo scientifico come si è sviluppata insomma dalla scuola sovietica, quindi degli economisti sovietici, quindi con una troppa schematicità appunto si definiva struttura e sovrastruttura, si differenziava insomma la conformazione del reale tra struttura e sovrastruttura in maniera un po' deterministica, però comunque noi continuiamo a non poter fare a meno di constatare come i rapporti di produzione, i rapporti di proprietà dei mezzi di riproduzione della vendita della forza lavoro che la cassa lavoratrice oggi, a cui la cassa lavoratrice oggi è sottoposta, come degli elementi centrali, degli aspetti centrali che in qualche modo informano poi anche lo sviluppo di quello che appunto tradizionalmente viene definito come sovrastruttura, e quindi delle istituzioni politiche, culturali e più in generale sociali che in una società capitalista si sviluppano appunto in maniera dialettica con i rapporti di produzione, i rapporti di proprietà dei mezzi di produzione, però e quindi l'uno influenza l'altro, però a nostro avviso ricopre comunque una posizione centrale nel dare quantomeno una direzione al modo in cui queste anche gli aspetti sovrastrutturali del capitalismo si sviluppano. Quindi gli aspetti economico-sociali ricoprono sicuramente per la redazione di Antitesi un ruolo centrale nel comprendere gli attuali sviluppi del capitale. Si è cercato di sviluppare questa sezione anche cercando sì di avere uno schema in testa e un piano più generale appunto che si inserisse all'interno del piano più generale della rivista, dello specifico numero in questi due numeri che finora si sono fatti, però ovviamente non si è potuto fare a meno insomma di ignorare anche non tenere in considerazione volta per volta gli sviluppi che il capitale a livello internazionale nei vari via via ha vissuto. In particolare appunto mi riferisco ad esempio al secondo numero dove originariamente l'idea era appunto di considerare l'Europa come il capitale europeo come, e ricostruire diciamo la storia del, seppur brevemente appunto all'interno di un, comunque di un numero di una rivista, quindi non certo con una trattazione diciamo che coprisse tutti i vari aspetti, però cercando comunque sinceramente di ricostruire l'idea di ricostruire appunto la storia del capitale europeo e poi cercare di capire le attuali tendenze. Questo poi nel lavoro di stesura, di ricerca, di stesura dell'articolo si è pensato insomma di modificarlo per soprattutto su stimolo degli sviluppi che in quei mesi si stavano dando a livello di tendenza appunto del capitale internazionale. In particolare mi riferisco ad esempio alla crisi della borsa cinese che qualche mese fa, appunto intorno a inizio di agosto, in qualche modo preoccupò non poco tutte diciamo l'intelligenza borghese a livello internazionale e gli economisti e i commentatori economici di tutte di tutti i vari circoli borghesi si impiegarono pagine e pagine per cercare di comprendere quello che stava accadendo e furono certo molto preoccupati rispetto a quelle dinamiche, a quanto accade appunto in Cina ad agosto nelle borse cinesi e che secondo noi in qualche modo confermava alcune linee di tendenza che noi già nel primo articolo avevamo osservato, quindi ci era sembrato opportuno continuare a sviluppare un ragionamento che si era iniziato a fare nel primo numero, in qualche modo anche contraddicendo o comunque modificando le indicazioni originarie che ci si era dati per la stesura della sezione in fase preliminare, appunto di quando si era ragionato su come impostare il primo numero il numero uno della rivista, che era il secondo, la seconda appunto pubblicazione che si faceva. Questo per dire appunto che la sezione comunque, nonostante cioè, per il modo in cui è pensata, tiene sicuramente, cerca di tenere diciamo in considerazione anche gli sviluppi che via via si danno, appunto perché è una sezione che si occupa di aspetti che sono in continua evoluzione e le tendenze del capitale appunto sono, seppur appunto molto spesso sono di lunga durata, però non è sempre facile cercarne di identificarle in maniera accurata, quindi attualmente se vogliamo stiamo vivendo una fase in cui in maniera ancora più, se vuoi, e se si vuole decisa, ci sono la conferma di alcune tendenze che già nel primo numero, quindi un anno fa praticamente si cercava di evidenziare, di interpretare, e mi riferisco in particolare appunto nuovamente alla crisi dei mercati asiatici. Infatti è un aspetto che in un quadro più generale di analisi dei paesi in via di sviluppo, dei cosiddetti BRICS, si cercherà di tenere in considerazione, di analizzare nel terzo numero di antitesi.
Abbiamo anche un'anticipazione.
Sì, se vuoi, sì. Appunto la sezione dovrebbe essere, si dovrebbe appunto concentrare su questi paesi e anche in particolare cercare di capire la relazione che le dinamiche economiche che coinvolgono quei paesi hanno con i paesi diciamo con i vari poli imperialisti che attualmente si stanno contendendo l'influenza su questi mercati in via di sviluppo. Quindi capire appunto anche il ruolo che il capitale occidentale e imperialista e il capitale dei vari poli imperialisti sta giocando sullo sviluppo di questi paesi.
Bene, allora direi che con questo potremmo proprio rilanciare il prossimo numero, anche quello che è attuale di Antitesi. L'invito è sempre quello di ovviamente di leggere questa rivista e, come diceva anche il compagno che abbiamo sentito prima di te, muovere osservazioni, cioè contribuire anche attivamente con analisi, con proposte o anche con contributi redazionali a questo che vuole essere comunque uno strumento utile e che abbia ragion d'essere all'interno delle realtà comuniste. A proposito di questo, ti chiederei, come, scusa?
Se posso aggiungere anche per dare in qualche modo un esempio concreto di quanto le osservazioni anche di chi legge la rivista poi possono esserci utili per migliorare il lavoro di redazione. Ad esempio, una delle critiche, seppur costruttive, che erano state fatte al primo numero era diciamo un po' la difficoltà, il livello di complessità dell'articolo, dell'unico articolo che componeva la prima sezione nel primo volume di Antitesi. E nonostante la scelta, appunto, come diceva già prima il compagno, diciamo la funzione di Antitesi, insomma, quello che, diciamo, l'obiettivo che si cerca di raggiungere attraverso la stesura di questa rivista sia quello di in qualche modo aggiungere sia dal punto di vista delle informazioni, sia dal punto di vista analitico, quindi dell'interpretazione, che sulla base di una raccolta di informazioni più complessa di quanto si possa fare ad esempio su un post di un blog su internet, attraverso il lavoro della redazione si cerca di, e la stesura di questa rivista si cerca di fare. Dall'altro lato, appunto, non si può non tenere conto che questo lavoro di approfondimento sia appunto dal punto di vista di raccolta dati sia dal punto di vista analitico deve avere con anche il fatto che tutto questo lavoro deve poi essere utile per una pratica, deve essere soprattutto utile per una pratica che i comunisti, in particolare i giovani comunisti, l'ambizione della redazione è utilizzino poi appunto Antitesi per accrescere la propria capacità di cambiare il reale, poi di incidere, di influire sul reale. Quindi la critica sulla prima sezione del primo numero era appunto che forse aveva utilizzato un grado di complessità troppo elevato, e quindi arrivando a diventare un po' ostica alla comprensione del ragionamento che si cercava di sviluppare nella prima sezione del primo numero. Questo, appunto, abbiamo ricevuto questa critica, se ne è tenuto conto, e credo che già nel secondo numero, la prima sezione, si possa notare appunto che si sia tenuto conto di questa critica. Ad esempio, si è cercato di inserire all'interno del primo articolo della prima sezione del secondo numero una parte abbastanza consistente in cui si fa in qualche modo un focus, si cerca di fare un approfondimento su alcune categorie analitiche centrali per un'interpretazione marxista dell'economia politica del capitale. E credo che appunto in questo senso il secondo numero rappresenti un passettino avanti rispetto alle critiche appunto che ci hanno state mosse e commenti positivi, insomma, rispetto a questo particolare aspetto ne abbiamo, credo, insomma, mi sembra di poter dire che ne abbiamo registrati. Ecco, quindi per dire quanto importante è anche appunto il fatto che chi legge poi la rivista esprima critiche sia in un senso positivo che negativo.
Proprio per questo direi che rilanciamo ancora una volta la mail con cui si può contattare la redazione di Antitesi, che è antitesi@inventati.org. C'è anche la possibilità sul web di reperire la rivista?
Sì, stiamo cercando di sviluppare una presenza in rete che permetta la promozione e la fruizione della rivista nel modo più ampio e diretto possibile. Appunto, l'obiettivo principale della rivista non è certo quello di fare cassa, quindi seppur appunto la copia cartacea viene distribuita con un prezzo di copertina che semplicemente cerca di coprire le spese, di cercare di dare un minimo di autonomia al lavoro redazionale dal punto di vista finanziario, però per noi l'obiettivo principale è che la rivista giri, che i contenuti della rivista girino tra i compagni, tra i militanti politici, tra le avanguardie di lotta e tra chiunque sia interessato appunto alla rivista. Quindi abbiamo deciso di dopo alcune settimane dalla pubblicazione del numero cartaceo, di rendere liberamente accessibili gli articoli del numero della rivista sul sito del collettivo Tazebao, che appunto ci ha permesso di avere una pagina dedicata all'interno del loro sito, dedicata alla rivista Antitesi, e da cui appunto è possibile accedere a tutti gli articoli finora pubblicati nei due numeri di Antitesi. Sul contenuto pubblicato nella pagina poi sono costruite anche è costruita anche una presenza all'interno dei social network, in particolare Twitter e Facebook, che appunto rilanciano due profili che abbiamo della rivista, che rilanciano i contenuti che via via vengono pubblicati nella pagina e cercano sempre, per quanto in maniera contraddittoria, come sappiamo, come insomma si è ormai ampiamente compreso, che appunto per quanto in maniera contraddittoria i social network comunque ci permettono poi di estendere questa rete anche di relazioni, di contatti a cui il compagno prima faceva riferimento, che è uno appunto degli obiettivi anche di Antitesi, quindi non solo analisi, non solo raccolta dati, diffusione di interpretazioni di dati che possono essere utili nella lotta di tutti i giorni, ma anche creazione di reti, di rapporti, e di ragionamenti collettivi con altri compagni, con altre realtà di lotta che via via incontriamo. Quindi questo per ricostruire la presenza online di Antitesi.
Certo, e noi come radiazione cerchiamo ovviamente di rilanciare questa rivista e anche le vie che ha scelto di usare per la sua diffusione. Io ti ringrazio per questo aggiornamento, adesso dobbiamo passare al prossimo collegamento, quindi ti saluto, ciao.
Ciao, grazie dello spazio, ciao.
Che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, forte. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí y Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa del povero contro l'oppressore, come Steven Biko Chimin, la comandante Clelia Zamora Machel, come Simón Bolívar, come c'è Maradona Martí, figli della stessa rabbia, con il refugio che colpirà.
11:15, torniamo in diretta su questo speciale di radiazione.info dedicato alla rivista Antitesi e continuiamo a trattare le sezioni in cui Antitesi è suddivisa tramite la voce dei redattori, appunto, di ognuna di esse. Continuiamo allora con la nostra scaletta: classi sociali, proletariato e lotta. Siamo in collegamento con un compagno di Mestre che salutiamo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, anche auguri di buon anno.
Grazie.
Un po' in ritardo, ma
vabbè, ma non ci offendiamo. Allora, appunto, dicevamo, questa è la macro sezione in cui, una delle cinque macro sezioni in cui è stata divisa Antitesi. Di cosa vuole parlare? Qual è un po' la tematica che si è scelto di affrontare tramite questa sezione, che ricordiamo essere classi sociali, proletariato e lotte?
Sì, diciamo, con questa seconda sezione della rivista si vuole cercare di analizzare, di approfondire, insomma, i ragionamenti e le analisi sul movimento delle classi in lotta. Cioè, come, diciamo, se nella prima sezione è un'analisi della società, della parte economica, insomma, della società, dello sfruttamento della crisi, cioè della materia in sé, diciamo così, con la seconda sezione sul proletariato, classi sociali e lotte si vuole cercare di approfondire e analizzare la materia in sé, in sé per sé, diciamo così. E quindi, insomma, appunto, quale che è la situazione del movimento delle classi sociali in lotta in questo momento, insomma. Questi decenni, insomma, di crisi generale del sistema capitalista, l'attacco della borghesia nei confronti del proletariato è stato continuo, e in questi anni di crisi ancora più acuta, più profonda, è stato ancora più incessante, insomma, e più profondo. Nel caso italiano è magari che ci è più vicino, diciamo così, è chiaro a tutti, insomma, che gli attacchi con le controriforme sulle pensioni e l'ultimo attacco del Jobs Act, insomma, tutte queste manovre governative attuate in questi ultimi anni, insomma, hanno cercato di affossare quelle che sono state le conquiste da parte del proletariato, delle masse popolari negli anni passati, da una parte per cercare ulteriori margini di profitto per la borghesia imperialista, e dall'altra con anche l'obiettivo, insomma, di disarticolare quella che può essere, o che è stata, insomma, che potrà essere l'organizzazione da parte dei lavoratori del proletariato per quantomeno difendersi, insomma, da questi attacchi. Attacchi che, appunto, riguardano il mondo del lavoro, nelle condizioni, insomma, di vita, di lavoro dei lavoratori, e riguardano tagli alla spesa pubblica per quello che riguarda l'aspetto delle spese sociali, sulla sanità, sulla scuola e sui servizi pubblici in generale. Attacchi che sono volti appunto per cercare di mantenere questo margine di profitto da parte dei padroni della borghesia e a scapito, ovviamente, di quelle che sono le condizioni del proletariato e delle masse popolari. Quindi questa tendenza, diciamo, è se, appunto, come dicevo, magari al nostro paese che viviamo, insomma, c'è molto più, tocchiamo con mano, insomma, la viviamo ogni giorno sulla nostra pelle, è la tendenza generale del sistema capitalista, che si ripercuote anche negli altri paesi, in forme magari diverse, però in il caso della Grecia è emblematico di quali condizioni insomma ha già posto la società capitalista ai lavoratori e al popolo greco, ma insomma in ogni società capitalista questi attacchi vengono perpetrati a danno dei lavoratori e delle masse popolari. E, quindi con questa sezione insomma, appunto, si vuole cercare di approfondire l'analisi insomma, su questi aspetti che riguardano principalmente il proletariato e la classe operaia, ma che riguardano anche altri settori, altre classi, nel senso che appunto per far fronte diciamo, a questa situazione di crisi generale del sistema, la borghesia cerca di in ogni maniera insomma, di aprire e conquistarsi nuovi spazi di profitto, quindi da una parte attaccando le condizioni dei lavoratori, tagliando la spesa eccetera, ma anche attaccando anche altre classi come può essere la piccola o media borghesia per cercare di anche lì insomma prendere dove è possibile insomma rubare insomma fette di mercato, rubare fette di profitto. Caso anche qua più emblematico può essere quello rispetto alla grande distribuzione, rispetto ai piccoli commercianti, insomma anche questo aspetto si sta sviluppando questi anni in maniera molto forte insomma. E quindi una proletarizzazione insomma di quelle che sono queste classi sociali insomma.
Infatti su questo argomento qua volevo un attimo soffermarmi per anche inquadrare un po' meglio di cosa effettivamente si tratti nel pratico in questa sezione, se ci potevi anche parlare di cosa materialmente viene scritto, viene detto in questo numero di Antitesi e in quello precedente.
Sì, diciamo sui numeri precedenti, sì, sul numero 0, numero 1, come dicevano anche i compagni prima, insomma, si è cercato da una parte sul numero 0 si è guardato in merito alla situazione italiana, sul numero 1 invece su quello che riguarda insomma, la situazione europea, diciamo così, quello che è l'aggregato UE in questa fase. E sulla seconda sezione, per quel che riguarda il numero 0, si è appunto cercato di un'analisi insomma un approfondimento su quella che è stata la controriforma più grande di questi ultimi anni insomma che è il Jobs Act e l'attacco che questo sta portando ai lavoratori, alle condizioni dei lavoratori e della classe operaia. Sempre sul numero 0 un articolo invece che analizzava quelle che sono le condizioni su una grande fabbrica qua del nord-est dell'Electrolux, quindi una storia diciamo così della fabbrica e delle sue varie fasi di strutturazione e lotte e della situazione attuale di questi stabilimenti che sono anche situati qua nel nord-est a Susegana e a Porcia. Nel numero 1 si tratta invece sulla divisione internazionale del lavoro e diciamo così una panoramica sulla situazione insomma della divisione internazionale del lavoro e invece sulle frontiere europee dello sfruttamento. Quindi come i processi insomma da parte in Europa insomma per aumentare, diciamo, il tasso di sfruttamento e aumentare soprattutto i margini di profitto per quelle che sono le grandi multinazionali, insomma, che operano in Europa. Questo è un po' il taglio, insomma, che si è cercato di dare in questi due numeri. E una cosa che volevo anche dire è che questo è l'aspetto, insomma, degli attacchi dei padroni della borghesia imperialista, insomma, rispetto alle conquiste, rispetto alle condizioni di lavoro del proletariato, e porta anche a una risposta. Ovviamente siamo in una fase che di decenni, insomma, di attacchi e di disarticolazione di quello che è stato il movimento operaio, le sue forme organizzative, eccetera, per cui la risposta che non è sicuramente paragonabile, insomma, a situazioni di lotta e di diciamo reazione alle riforme reazionarie dei padroni di anni fa, insomma, diciamo così. Però questa la risposta della classe è da quello che dobbiamo partire per cercare poi di capire, insomma, come poter superare la direzione revisionista che cerca di imbonire, che cerca di trovare mediazioni laddove molto spesso, mediazioni a ribasso laddove molto spesso non sono possibili, e come cercare di ricostruire, insomma, diciamo, un'autonomia da parte dei lavoratori, da parte della classe operaia, per rispondere a questi attacchi della borghesia.
Bene, io ti ringrazio. Quindi, dimmi.
No, niente. Quindi sì, l'aspetto, diciamo, i due aspetti, insomma, l'aspetto di come si muove il capitale nell'attacco alle condizioni dei lavoratori per cercare margini di profitto sempre più alti, e come rispondono i lavoratori, e che insegnamenti, insomma, trarre anche da quello che sta avvenendo di risposta a queste manovre, contro queste manovre governative e padronali.
E sicuramente antitesi può essere uno strumento utile in questo senso. Quindi io, come dicevo prima, ti ringrazio per questa panoramica che ci hai fatto sulla sezione di antitesi, classi sociali, proletariato e lotte, e con l'augurio di risentirci e rivederci presto, ti saluto.
Certo, grazie a tutti. Ciao.
Ciao. E siamo arrivati alle 11.02, al giro di boa di questo speciale. Tre sono i collegamenti che abbiamo fatto, tre sono quelli ancora da fare per affrontare appunto le ultime tre sezioni di Antitesi, rivista che stiamo presentando durante questo speciale domenicale e che appunto cerca di, come dice il suo sottotitolo stesso, di dare un'analisi e degli strumenti per la rivoluzione proletaria. Bene, allora, il prossimo collegamento sarà di nuovo con Firenze, ci collegheremo con una compagna per parlare della terza sezione di Antitesi, che tratta di imperialismo e guerra. Nel mentre vi ricordo che potete anche contattarci, lo potete fare al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione. Noi vi lasciamo con un brano musicale e ci risentiamo tra qualche minuto in collegamento con Firenze.
Come tanti, ma non certo per qualcuno. Qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo reprimendo. Attento, ascolta, dico reprimendo. Chi da solo denuncia e combatte si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99. Sino scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, sino un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu le ha supera. Cado piaccio dalla mia indio, momento roba. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sone, forse un licenziamento in tronco roba drone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto e odio mosso d'amore, d'amore. Tanta mazzata pigliata, una buona l'ammarata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata. È nata.
Nada.
Centro sociale occupato, mogo cazzo c'è cacciata.
Curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io, curro, curro, vaglio, 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 curro, curro, vagl casa s'avetta avere e lo spazio popolare non è buono perché, perché è controculturale magari perché, rompo cazzo a troppa gente sì ma allora perché, perché? Ma vuoi rompere cazzo e no pure a te ma se non sta un'armatura o staccio buono perché, perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare figurami se senti che tiene a ricerca a me stronzate 40 anni potere perché, perché la gente te ne fa messa fa strunziate tu ma manno celerina ma sgombera a me ma non basta manganiello mo te dico oi ne perché non mi fai più male a già imparato a care
curro curro vaglio curro curro vaglio io 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 curro curro vaglio curro curro vaglio io io curro curro vaglio curro curro vaglio io 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 curro curro vaglio curro curro vaglio.
Torniamo in diretta alle 11.08, torniamo a parlare di Antitesi e lo facciamo adesso affrontando la terza sezione di questa rivista che è Imperialismo e Guerra. Da Venezia Mestre torniamo di nuovo a Firenze dove, come dicevamo prima della pausa, siamo in collegamento con una compagna che salutiamo.
Ciao a tutti, buongiorno.
E allora, un po' come è avvenuto negli altri due casi, ti chiedo anche a te di entrare un po' nel merito di questa sezione della rivista.
Ok, cercherò di fare un quadro, insomma, prima di tutto per inquadrare un po' l'analisi, poi magari andiamo nello specifico su alcuni singoli articoli. Nel dettaglio questa è la sezione in cui cerchiamo di trattare le contraddizioni internazionali. Quindi lo scontro tra blocchi imperialisti o tra potenze regionali, volontà di egemonie e quant'altro. È una sezione in questo momento abbastanza importante perché come vediamo in maniera piuttosto chiara la tendenza alla guerra è piuttosto evidente, cioè ci sono focolai un po' in tutto il mondo e c'è un precipitare delle contraddizioni interimperialiste addirittura anche all'interno di blocchi che storicamente insomma avevano avuto interessi tendenzialmente sovrapponibili. Quello che vediamo, che riscontriamo è il fatto che la grande promessa che aveva fatto la borghesia capitalista dopo la caduta del muro di Berlino, cioè quella della promessa di un periodo di pace e prosperità, è assolutamente saltato. Cioè fondamentalmente il capitale non ha potuto rifuggire da se stesso, non ha potuto cioè impedire che il livello di contraddizione interna al sistema comportasse necessariamente come tentativi di risolvere le crisi che il capitale stava davanti, si è trovato nella condizione comunque di doverlo risolvere attraverso costantemente guerre o costruzione appunto di come si può dire, colonizzazione economica e a pacco politico. Noi come ragionamento generale poniamo assolutamente questo peggioramento delle relazioni a livello internazionale con diciamo un'analisi che parte dai fattori oggettivi, cioè quello che noi cerchiamo di rifugire è un ragionamento meramente geopolitico oppure di tifoseria. La crisi noi la leghiamo, cioè questo peggioramento delle contraddizioni interimperialiste lo leghiamo direttamente alla crisi economica che è in corso, quella prima finanziaria diciamo del 2008 con i mutui subprime, poi che si è poi aggravata con la crisi dei debiti sovrani, e questo non è un passaggio secondario assolutamente, perché quello che sta cercando di fare il capitale in questo momento di crisi è quello di prima di tutto uscire dalla crisi di sovrapproduzione in cui è entrato, quindi sta cercando di distruggere potenziale produttivo essenzialmente, e dall'altra sta ovviamente cercando di sfruttare più intensamente i vecchi mercati e di costruirne nuovi. È da qui assolutamente che si lega questa tendenza appunto a cercare di riconquistare nuovi mercati, a cercare di gestire e cambiare i rapporti politici, economici e di sfruttamento, quindi anche poi militari, con i vecchi e nuovi mercati. Questo è un punto, è il punto centrale appunto, cioè legare direttamente questa tendenza alla guerra alle contraddizioni interne al sistema, cosa che purtroppo in termini di analisi va sempre meno di moda, anche perché siamo, diciamo, c'è un po' di sempre più spesso un'influenza dell'analisi borghese, diciamo liberale, in queste tematiche, da cui dobbiamo assolutamente slegarci. Quindi è necessario ricordarsi sempre che questi sono strumenti di risoluzione delle crisi del capitale, crisi che il capitale utilizza comunque anche in maniera strumentale, cioè in maniera funzionale a se stessa per riorganizzare i rapporti di proprietà e di produzione. Questo è sempre stato di fatto il modo del capitale di risolversi la crisi, insomma l'imperialismo è sempre stato uno strumento utile a questo. La novità tendenzialmente, che è poi quello che fa sì che in questo momento il mondo sembri una vera e propria polveriera, è il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione, uno succube, Unione Europea non sono più gli unici attori in campo. Cioè quello che vediamo è un protagonismo dei BRICS a livello mondiale, questo perché si sono imposti appunto come questi stati si sono posti come degli antagonisti economici e quindi poi anche politici del classico blocco del classico blocco imperialista occidentale, cosa che di fatto ci riconferma assolutamente insomma quello che è una delle leggi alla base dell'imperialismo, che è lo sviluppo ineguale delle nazioni nel sistema capitalista. Tra questi BRICS ovviamente quello che più si è notato insomma, e su cui poi abbiamo di più concentrato l'analisi anche nei due numeri che sono usciti finora di Antitesi, è stato ovviamente la Russia essenzialmente come avversario, è stato immediatamente individuato soprattutto dagli Stati Uniti, con nell'Unione Europea già la situazione è un po' più contraddittoria nella relazione con la Russia, e che poi sta alla base sia dello scontro per esempio in Ucraina, ma anche laddove non è guerreggiato, del peggiorare delle condizioni per esempio in termini di svolta autoritaria, per esempio di razzismo, una russofobia insomma viscerale, per esempio nei paesi baltici o in Polonia. Questo insomma diciamo un po' il quadro generale entro cui dobbiamo inquadrare la cosa. Metto là anche un paio di strumenti di analisi per spiegare un po' come costruiamo la nostra analisi, poi magari andiamo un po' più nel dettaglio rispetto ad alcuni articoli. Di base noi quello che cerchiamo di fare è di non ragionare in termini esclusivamente geopolitici, cioè per noi è essenziale riuscire a mantenere sempre vivo e attento l'occhio sul conflitto capitale-lavoro. Cioè partire dall'idea che lo scontro imperialista, la guerra, che poi ne è il naturale sbocco, sono sempre mossi da fattori oggettivi. Questi fattori oggettivi sono legati alle contraddizioni interne che ovviamente si vive nello scontro tra borghesia e proletariato e nello scontro esterno, cioè anche tra borghesie differenti e concorrenti. È fondamentale mantenere questo punto di vista qua perché è l'unico punto di vista che può darci un'analisi che possa prevedere una possibile uscita in senso progressista e non reazionario dalle crisi. Non è un caso che poi chi fa un ragionamento meramente geopolitico è tendenzialmente spesso si schiera in maniera subalterna ad altre borghesie, magari che avversa la borghesia occidentale, ed è di fatto poi una visione che va molto di moda per esempio tra i fascisti, che infatti poi si schierano le questioni internazionali cambiando padrone a seconda dell'occorrenza insomma. Un altro ragionamento da fare assolutamente è il fatto di non schierarsi in termini di tifoseria. Questo è un punto molto, molto importante perché purtroppo assistiamo per esempio nella questione sia siriana che del rapporto tra il blocco occidentale e la Russia a delle posizioni che più che essere legate a un'analisi dei fattori oggettivi sono legate veramente a un meccanismo di tipo. È per questo che per esempio noi abbiamo cercato di problematizzare la figura di Putin e di base la funzione insomma che sta avendo la Russia attualmente a livello internazionale, cioè quello che abbiamo cercato di far capire che l'approccio che ha Putin e la Russia alle questioni internazionali non è assolutamente legato a una sincera volontà antiimperialista della Russia, quanto si lega alla necessità della Russia di difendere sicuramente la propria sfera di influenza, ma anche a rafforzare diciamo i rapporti di forza che la Russia ha a livello internazionale. Questo per esempio si apre tutta la questione siriana, per fare un esempio. addirittura nel secondo, nel primo numero, poi insomma, si può leggere, già è già online l'articolo. Abbiamo cercato anche di problematizzare, anche se qui siamo in un'altra sezione, proprio la relazione tra Putin e l'eredità sovietica e quant'altro. Quindi di base noi cerchiamo semplicemente di problematizzare questo come spunto di analisi importante, tutte quelle figure che teoricamente dovrebbero essere nostre alleate, diciamo che lo possono talvolta, il nostro approccio con quello di questi soggetti magari talvolta va anche un po' a sovrapporsi, ma dobbiamo sempre ricordarci insomma quali sono i nostri punti di riferimento. E questa è la questione centrale poi di tutta la sezione, che è il fatto che i nostri alleati sono le resistenze popolari. Abbiamo tracciato e tracceremo anche nei prossimi numeri un profilo molto attento insomma delle resistenze nel Donbass, in Kurdistan, lo faremo in Siria ora per il prossimo numero. Abbiamo dato cioè grande spazio insomma al protagonismo delle masse, che quando sono attaccate reagiscono attaccate apertamente dall'imperialismo, reagiscono in maniera aperta, e ovviamente noi le sosteniamo come fronti ampi di reazione all'imperialismo. Quello però cerchiamo di fare è quello di sviscerare anche a livello interno insomma quelle sono i rapporti di forza in queste resistenze, i rapporti di forza interni, dico, perché per noi è essenziale trovare come punto di riferimento quei soggetti avanzati, quelle punte avanzate della classe, che sono i nostri alleati naturali, interlocutori, e sono anche quelli che poi possono appunto dare una svolta in termini progressisti e di avanzamento nel conflitto capitale-lavoro di questi momenti di crisi, diciamo. Questo è un approccio insomma è importante, perché rimanda a una maniera di fare antiimperialismo che problematizza costantemente e che cerca costantemente gli interlocutori per noi naturali. E quindi una delle indicazioni, per esempio, abbiamo dato in almeno un paio di articoli, oltre alla necessità evidente insomma allo stato attuale di creare mobilitazioni, di creare più possibile comitati insomma contro la guerra, è stato anche quello di rispolverare quella pratica che vuole che l'internazionalismo sia anche pratico in termini di aiuti alle resistenze, in termini di andare a conoscere un contesto, un territorio e sviscerare insieme ai compagni che si vivono queste situazioni di guerra, queste situazioni di tensioni, sviscerare con loro un'analisi e dei rapporti insomma da costruire. Tutto questo è essenziale per uscire da quello che è la giustificazione essenziale in questo momento della guerra, che è lo scontro di civiltà, cioè noi ribadire i fattori oggettivi, ribadire che dietro c'è il conflitto capitale-lavoro, che poi alla fine di queste guerre sono sempre proletari che vanno a subire, è essenziale per uscire dalla logica tutta borghese che cancella queste contraddizioni che ne sono alla base, insomma. Per esempio sul prossimo numero cercheremo, nell'analisi sulla Siria per esempio, di ribadire che lo scontro non è tra i turchi e i curdi, per esempio, ma è tra la borghesia reazionaria turca e le istanze progressiste sia dei curdi e non di tutti i curdi, perché ricordiamoci che non tutti i curdi hanno un approccio socialista e antiimperialista, e anche dei compagni turchi, dal quale purtroppo nonostante siano vittime anche loro di una repressione violentissima, non si dà poi di fatto tutta l'attenzione che serve essenzialmente.
E allora, appunto, tenendo questo come diciamo cornice, quadro complessivo di questa sezione, rimandiamo i nostri ascoltatori ancora una volta alla lettura del numero 0 e del numero 1 di Antitesi Tutta, e anche ovviamente di questa sezione qua, che è quella dell'imperialismo e della guerra. C'è qualcosa che vuoi aggiungere nel merito?
Ma no, l'unica cosa, ecco, cerchiamo di dare attenzione anche, faccio solo questo passaggio, alla questione della Libia, sulla quale abbiamo già scritto un articolo nel numero 0 e ne è uscito un altro in internet, per quanto riguarda per esempio la questione immigrazione, cioè uno dei passaggi che cercheremo di fare nella sezione come punto centrale, il legame costante tra il fronte interno e il fronte esterno. È chiaro che il peggiorare delle contraddizioni a livello internazionale comportano un livello repressivo e delle, diciamo, dei riadattamenti anche interni. Ovviamente di questo se ne occuperà la sezione successiva, quella che parla della controrivoluzione e della repressione, però da questo punto di vista abbiamo ritenuto importante fare un articolo e parlasse anche della questione immigrazione, di tutto quello che comporta in termini di riduzione delle libertà, anche banalmente di, insomma, dei diritti umani che la borghesia stessa, insomma, si è data. E questo è un punto centrale, perché qui si lega la questione internazionale con la questione interna, cioè è chiaro che i profughi sono, di cui vediamo, insomma, le immagini in Grecia, in Ungheria, è chiaro che sono frutto di questa tendenza alla guerra, dell'accelerarsi delle contraddizioni interimperialiste, ma sono assolutamente funzionali, nonostante tutto il razzismo ci sia sopra, al sistema economico. Sono cioè semplicemente l'esercito industriale di riserva a basso costo che garantisce la possibilità di livellare tutto il ribasso. Questo a ribadire come il loro destino è il nostro destino, perché da proletari subiamo sempre lo stesso livello di contraddizione rispetto a queste tematiche.
Bene, io ti ringrazio per questo tuo contributo alla presentazione di Antitesi. Rilanciamo ancora una volta anche l'indirizzo mail per contattare eventualmente la redazione per osservazioni, proposte e quant'altro, che è antitesi@inventati.org. Con questo direi che ci possiamo salutare e a risentirci presto.
Ciao, grazie compagni.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso, come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, ghettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda il continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere, contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Gran Padre, pagine leggiadre, la storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti, dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano, se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greco è come il grano, cristiano musulmano, la legge del denaro è solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange, dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra, venduta per due soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, di un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella, con il cuore c'è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
E torniamo in diretta 11:26. Adesso cambiamo un po' la struttura del tutto, perché per gli ultimi Per gli ultimi due punti, per le ultime due sezioni di antitesi, abbiamo il piacere di avere qua in sede direttamente i redattori, quindi non sarà una chiamata ma una chiacchierata a voce, e, diciamo, qua nello stesso luogo fisico. Continuiamo con la quarta sezione, che è Controrivoluzione, repressione e solidarietà di classe. Allora, intanto ti saluto, ciao.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiazione, ciao.
Come potete sentire, voce anche nota a questa radio. Allora, entriamo, come abbiamo fatto negli altri casi, nel merito di questa sezione e di quello che tratta.
Certo, continuando un po' la presentazione appunto della rivista Antitesi, siamo quindi arrivati alla quarta sezione, Controrivoluzione, repressione e solidarietà di classe, quindi seguendo anche su questi binomi su cui si sono sviluppate anche le sezioni precedenti, ci troviamo di fronte al binomio controrivoluzione, rivoluzione e repressione e lotte. E rispetto a questa sezione, in generale, un po' in linea con lo spirito anche delle altre sezioni di Antitesi, la nostra volontà è quella di tentare di analizzare, quindi dopo aver approfondito quelli che sono i processi economici, quello che è appunto il movimento della lotta delle classi e quella che è la tendenza, diciamo, alla guerra dell'imperialismo appunto come via di uscita dalla spirale della crisi economica, ci troviamo ad analizzare l'aspetto della controrivoluzione e della repressione. L'idea appunto è quella di acquisire di fatto una consapevolezza rispetto a questi strumenti in qualche modo dello Stato e di riuscire a formulare un'analisi che sia anche in grado di che sia un'analisi poi per la guida all'azione e di conseguenza la capacità in qualche modo di rispondere appunto attraverso la solidarietà di classe. In particolare vorrei un po' focalizzare l'attenzione appunto sull'aspetto della controrivoluzione preventiva, un aspetto particolare, a volte anche difficile, diciamo, da comprendere, che spesso e volentieri viene confuso con il livello invece della repressione. Per fare questo mi collego a quanto altri redattori hanno detto nelle sezioni precedenti, quindi si parlava di struttura, mentre adesso ci troviamo a parlare di sovrastruttura, ovvero per sovrastruttura, proprio in questo contesto specifico, intendiamo quell'insieme delle forme politiche e giuridiche, gli assetti istituzionali, le consuetudini sociali, i modelli culturali, in relazione dialettica con la struttura del processo economico della società e che risultano dalla lotta tra le classi. Questo perché? Perché la controrivoluzione rientra proprio all'interno delle forme in cui viene contrastata la trasformazione rivoluzionaria dei rapporti tra le classi nelle forme sociali del capitalismo nella sua fase imperialista. E in particolar modo è importante comprendere cosa sia esattamente la controrivoluzione, in quanto questa non coincide con l'apparato repressivo, con una strategia repressiva o con degli strumenti repressivi dello Stato, ma questo è il carattere costitutivo strutturale dello Stato imperialista. Uno Stato che non è sempre uguale, diciamo, per ogni fase storica e per ogni fase politico-economico, ma è uno Stato che di fatto cambia ovviamente la sua natura riadattandosi a quella che è la specificità della fase in cui si trova. E in particolar modo, per quanto riguarda la controrivoluzione preventiva, va fatto un salto indietro nello snodo che ci fu tra la prima guerra mondiale e la rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre e il vento appunto della rivoluzione proletaria che dall'est ha soffiato in tutta Europa e ha posto in qualche modo sul piatto, nel senso storicamente ha dimostrato come sia possibile da parte della classe proletaria, nel momento in cui si organizza, strappare in qualche modo il potere dalle mani della classe borghese. Questo ovviamente ha determinato una riorganizzazione dello stesso Stato, degli Stati che hanno abbandonato all'epoca quella che era la loro facciata, potremmo chiamarla così, liberale e che invece hanno proprio palesemente assunto il volto della dittatura che si concretizzò all'epoca con il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, il franchismo in Spagna, quindi con quest'ondata assolutamente autoritaria e repressiva che è stata la risposta della borghesia proprio alla capacità della classe operaia di organizzarsi e di intraprendere un processo rivoluzionario di trasformazione dei rapporti economici e sociali, in quel caso ovviamente dell'ex della Russia zarista. Quindi è importante comprendere come di fatto la controrivoluzione non coincida quindi con l'apparato repressivo, ma di fatto è proprio il carattere costitutivo che ha mantenuto lo Stato borghese da quel momento in poi. Un carattere che non ha perso neanche nel momento in cui sono caduti comunque questi regimi, in quanto la borghesia ha avuto la capacità di riassorbire al suo interno, ad esempio per quel che riguarda l'Italia, norme, principi e strutture che erano tipiche dello Stato fascista, quindi della controrivoluzione preventiva, che li ha riassorbiti, li ha fatti propri e li ha normalizzati anche all'interno della cosiddetta democrazia borghese. Quindi nel momento in cui cambia nuovamente volto, assumendo quello della cosiddetta democrazia, che potremmo definire la democrazia con la K, la cosiddetta democrazia blindata, ha riassorbito di fatto la natura del fascismo e l'ha ripresentata semplicemente sotto forme diverse, dando continuità a questa sua natura preventiva nel tentativo di stroncare, proprio di fondare poi il suo stesso apparato anche ideologico-culturale sul tentativo di frenare la possibilità rivoluzionaria, cioè dello sviluppo della lotta di classe in senso rivoluzionario, come è avvenuto successivamente anche in Italia, per esempio negli anni 60, dove si parla della cosiddetta strategia della tensione o comunque di tutte le stragi portate avanti dalle organizzazioni neofasciste, fino ad arrivare agli anni 70, agli anni 80, in cui sono stati messi in campo tutta una serie di strumenti che erano rivolti a voler stroncare proprio le gambe al movimento rivoluzionario. Questo ci porta a dire appunto che la lotta contro la controrivoluzione è una lotta di fatto a tutto campo per la riaffermazione di una prospettiva rivoluzionaria, ed è anche per tale ragione che il concetto di controrivoluzione di fatto travalica quella che è la sezione 4, nel senso che non è confinato esclusivamente all'interno della sezione 4, ma sicuramente trova spazio anche all'interno di altre sezioni, ad esempio con approfondimenti che possono riguardare le trasformazioni in atto riferite alla contraddizione capitale-lavoro, quindi ad esempio come la repressione poi si articola, ma anche proprio la natura stessa controrivoluzionaria si articola ad esempio all'interno della classe lavoratrice attraverso per esempio anche uno strumento come quello del Job Ex, o come anche all'interno della scuola, del movimento studentesco, pensiamo anche alla nuova buona scuola. Quindi in realtà questo concetto lo ritroviamo presente anche nelle altre sezioni. La controrivoluzione preventiva di fatto informa l'intero apparato repressivo, nel senso che poi determina nel concreto quello che è lo sviluppo dell'apparato repressivo, inteso sia come strategia repressiva che lo Stato porta avanti, ma inteso anche come insieme di norme, di leggi, di strumenti che via via vengono affinati, rimodellati o ne vengono introdotti di nuovi, con cui lo Stato poi fronteggia proprio in maniera anche diretta lo sviluppo delle lotte. Quindi l'apparato diciamo repressivo dello Stato in qualche modo è fortemente influenzato dalla natura controrivoluzionaria dello Stato stesso. E se questa può in qualche modo essere questi due aspetti, quindi la controrivoluzione preventiva e di conseguenza le strategie e l'apparato repressivo di uno Stato rappresentano la tesi all'interno diciamo della nostra analisi, l'antitesi invece è rappresentata dalla solidarietà di classe, intesa come la capacità che ha il proletariato di saper rispondere appunto da un lato agli attacchi repressivi della classe, ma dall'altro lato anche nella sua capacità di organizzarsi all'interno di una struttura politica che sia capace in qualche modo poi in realtà di fronteggiare lo Stato stesso e di riuscire anche a cambiare effettivamente il reale attraverso un processo rivoluzionario. E questo un po' anche per dare un senso di fatto al titolo di questa sezione. Venendo poi un po' anche nello specifico di quello che è stato trattato nei numeri precedenti, cioè nel numero 0 e nel numero 1, nel numero 0 appunto un numero che aveva come tematica principale quella italiana, si è pubblicato un articolo proprio sulla controrivoluzione preventiva, un articolo che ovviamente... di cui suggeriamo la lettura anche per chi fosse interessato comunque ad approfondire questo aspetto o comunque mettersi anche in contatto con noi in qualche modo per avviare un dibattito rispetto proprio alla natura controrivoluzionaria dello Stato. Così come nel numero zero abbiamo anche pubblicato un'analisi che si è cercato di fare dell'ultimo decreto Alfano, decreto che è stato varato in primavera del 2015, che è stata una prima risposta a quelle che sono stati gli attacchi, diciamo, di Parigi del gennaio scorso nei confronti della sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Quindi, ritornando anche al discorso iniziale, come lo Stato di fatto ovviamente si attrezzi di fronte alle fasi che si trova in qualche modo a vivere, e sicuramente a livello internazionale oggi da parte dell'imperialismo uno dei cavalli di battaglia è proprio la lotta al cosiddetto terrorismo internazionale, che poi si declina all'interno dei singoli stati con tutta una serie di pacchetti, di norme e di restrizioni che vanno poi ad incidere ovviamente sull'apparato repressivo dello Stato e anche sulla capacità poi di mobilitazione del proletariato. Un esempio è quanto sta avvenendo in Francia, anche qui in seguito a l'attacco che c'è stato invece nel mese di dicembre sempre del 2015, e ad oggi appunto la Francia è uno stato che si trova ancora nello stato di emergenza appunto promulgato da Hollande, e che sta continuando a perdurare, provocando poi una situazione veramente di controllo e di repressione molto forte non solo a Parigi ma in tutta la Francia. Invece nel numero uno abbiamo anche qui tentato di riprendere di fatto quello che si era in parte analizzato nello specifico del caso italiano con il decreto Alfano, cercando invece di darci un respiro più ampio, quindi guardando un po' da un punto di vista delle dinamiche europee, quindi dei rapporti che ci sono tra i vari stati all'interno dell'Europa, del tentativo che c'è sicuramente di centralizzare una serie di politiche, tra cui anche quella repressiva, nonostante ci siano tutta una serie di contraddizioni che fanno chiaramente emergere da un lato comunque la vulnerabilità degli stati stessi, ma dall'altro anche l'incapacità di avere, diciamo, un piano comune di azione e di risposta in termini militari e in termini anche ovviamente di controllo e poi anche dell'agire, diciamo, delle polizie. Ci sono tutta una serie di tentativi, nel senso che già dal 2001, dall'attacco delle Torri Gemelle che ci fu a New York, già da lì è cominciata proprio una fase di trasformazione, di rimodulazione anche del reato associativo, in cui viene aggiunto appunto l'aspetto internazionale, e negli anni, diciamo, vengono aggiunti tutta una serie di commi e di articoli al 270 bis proprio per andare a colpire il cosiddetto terrorismo internazionale, articoli che, come spesso accade, poi trovano una loro applicazione non solo proprio sulle specificità per cui vengono introdotti, quindi in questo caso sul piano internazionale, ma anche sul piano nazionale. E un caso è l'esempio dei compagni Notav, che sono stati arrestati per il sabotaggio appunto al compressore in Val Clarea all'interno del cantiere della costruzione del TAV, per cui sono stati arrestati, hanno fatto diversi mesi di carcerazione preventiva proprio perché è stato utilizzato uno degli articoli, uno dei commi del 270 bis, che andrebbe appunto a colpire l'aspetto, diciamo, internazionale del cosiddetto terrorismo. E questo ci dimostra appunto come in realtà le politiche internazionali, sia europee che proprio internazionali, poi di fatto si declinino all'interno dei singoli stati. Non è un caso che questa sezione sia la numero 4, in quanto c'è un filo logico nella stesura di queste sezioni, si colloca subito dopo la sezione sull'imperialismo e la guerra, e questo ci fa riflettere su come di fatto la tendenza che c'è oggi sempre più marcata alla guerra sul fronte esterno, quindi a gestire quelle che sono le contraddizioni internazionali con gli strumenti tipici della guerra, quindi con apparati militari, con aggressioni, con anche a livello europeo il tentativo di dotarsi di corpi di polizia europea, dibattito questo aperto anche in questo momento di gravi problematiche rispetto al flusso migratorio dovuto proprio alle aggressioni imperialiste che ci sono in diversi paesi del globo, e il tentativo da parte dell'Europa di dotarsi di una polizia di frontiera comune per riuscire in qualche modo a tamponare questo fenomeno. Ma questo ci dimostra come la tendenza alla guerra sul fronte esterno sia in stretta dialettica e si riversi con la guerra che invece viene portata sul fronte interno, che si concretizza non solo con i continui attacchi alla vita e alle condizioni delle masse popolari, della classe lavoratrice, degli studenti, ma affianca questo tipo di politica a quella del manganello, della repressione e del controllo, proprio perché dentro a questa ristrutturazione che si sta in qualche modo vivendo c'è la necessità di far passare una serie di riforme e la necessità di andare proprio ad attaccare quello che era anche lo stato sociale, quello che erano tutta una serie di diritti che la classe si era conquistata con anni di lotte a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, deve essere in qualche modo repressa la volontà di alzare la testa, di rispondere a questi continui attacchi e di organizzarsi all'interno di forme di lotta. Quindi il binomio guerra sul fronte esterno, guerra sul fronte interno sono due facce comunque della stessa medaglia e che sono strettamente collegate tra di loro, e che vediamo all'interno dei vari stati una gestione sempre più militare di quello che può essere considerato un conflitto sociale, o quelle che poi conflitto sociale che trova una sua rappresentazione anche nelle manifestazioni di piazza, nelle mobilitazioni dei lavoratori, degli studenti, degli occupanti delle case, quindi una repressione che si sviluppa e si riorganizza tenendo conto delle specificità internazionali e tenendo conto degli strumenti di cui deve dotarsi appunto per far fronte a la possibilità insomma dello sviluppo della lotta di classe e soprattutto della sua prospettiva rivoluzionaria.
Bene, se non c'è altro direi che possiamo salutarti, ringraziarti anche te per aver sviscerato anche questa sezione. E allora una pausa musicale prima di passare. Ti salutiamo. Niente, chiaramente.
Io saluto e ringrazio, concludo solamente appunto rilanciando ovviamente i nostri ascoltatori a leggere la rivista Antitesi, e nonostante la suddivisione ovviamente in queste sezioni che stiamo presentando, va tenuto conto comunque che le sezioni sono in dialettica tra di loro, si compenetrano a volte nei contenuti, e quindi per avere proprio la rivista vuole dare una visione complessiva a 360 gradi di analisi rispetto alla realtà. Grazie.
Giudice, vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
Dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi
occhi tuoi luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà, ti ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mendace, la sofferchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche ai più giusti, è evidente, già lo sai, è una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza, la costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam, la giustizia è niente senza libertà.
E torniamo in diretta, 11:47, volge verso la fine questo speciale che stiamo mandando avanti questa domenica mattina, 10 gennaio 2016, per presentare il numero 1 della rivista quadrimestrale Antitesi, analisi e strumenti per la rivoluzione proletaria. E in chiusura affrontiamo la quinta e ultima sezione in cui questa rivista è suddivisa, che è ideologia borghese e teoria del proletariato. Abbiamo sempre qua in studio una voce nota di Radiazione che cura questa parte e che di questa parte ci parlerà.
Intanto ciao a tutti gli ascoltatori che vedo che comunque ci stanno seguendo da quasi 2 ore, anzi crescono, quindi un saluto a tutti quanti e siamo anche ben contenti, così significa anche che c'è interesse nei confronti di questo materiale. Ecco, come dicevi tu, arriva adesso la quinta e ultima sezione, che è ideologia borghese e teoria del proletariato, è l'ultima sezione della rivista Antitesi dopo i 4 precedenti binomi concettuali che i compagni che sono stati intervistati hanno sicuramente ben riassunto. L'intento della quinta sezione è quello di approfondire alcuni contributi di sintesi di quello che è il patrimonio che il proletariato in lotta storicamente ha prodotto. È bene magari specificare che non si tratta solo di consigli di lettura per fare, diciamo, un'operazione nostalgica o per riproporre degli assunti di un testo come se fosse una ricetta standard. Quindi non si tratta di una sezione in cui ci sono degli aspetti accademici nel senso sterile del termine, ma l'intento di questa sezione è quello di approfondire e valorizzare degli insegnamenti universali fondamentali e che siano soprattutto utili alla pratica di lotta oggi. Quindi anche un po' in continuità con quanto hanno fatto i compagni precedentemente intervistati, posso fare un po' una breve panoramica di quello che questa sezione ha trattato nel numero 0 e nel numero 1 della rivista Antitesi. Questo anche per spiegare come questa sezione sia ovviamente in continuità con le precedenti e non sia una sezione a sé. Dico questo perché ad esempio nel numero 0 che uscì lo scorso anno si parlò in primis di interventismo, quindi oggi come ieri l'imperialismo italiano è sul piede di guerra, questo l'articolo del il primo articolo della sezione nel numero dello scorso anno, il numero 0 che uscì appunto a maggio. E di fatto in quell'articolo ci si soffermò su come la campagna interventista dell'Italia rispetto alla Libia fosse stata inaugurata dalle dichiarazioni del ministro Gentiloni, che affermava, come sempre cavalcando l'onda mediatica, di non poter accettare che a poche miglia da noi ci fosse una minaccia terroristica attiva e si dichiarava pronto a combattere. Quindi dopo aver, come dire, sventrato la Libia con l'attacco del 2011, che fu anche abbastanza bizzarro, che cadde proprio a 100 anni esatti dall'attacco invece fascista della Libia, e anzi fu probabilmente in perfetta continuità. Ecco appunto che l'Unione Europea si dichiarò di non potersi tirare indietro. Quindi anche in questo articolo, appartenente appunto alla sezione di ideologia borghese e teoria del proletariato, ci si ricollega per forza di cose alla terza sezione, che è stata descritta prima, quella di guerra e imperialismo, e di fatti si va però a toccare tutta una serie di aspetti relativi proprio al nazionalismo e alla retorica democratica. Quindi si cerca proprio di dare una lettura che appunto colleghi quello che fu il fascismo guerra fondaio e quello che è di fatto il fascismo guerra fondaio ancora adesso, bensì sotto un'altra maschera. Tra l'altro questo aspetto emerge anche nel numero 1 della rivista, quando appunto affrontiamo quello che è il fenomeno migratorio, che per forza di cose viene affrontato anche nelle altre sezioni, e di fatto proprio l'ultimo articolo del primo numero è dedicato alla maschera ideologica dell'imperialismo. Quindi, come dire, anche da un punto di vista storico e se vogliamo anche antropologico, oltre che politico, si è cercato di capire come la cosiddetta superiorità della civiltà europea occidentale sia stata sempre usata e sia tuttora usata come, dicevo, maschera ideologica dell'imperialismo. Difatti questo concetto è stato anche brevemente toccato prima dalla compagna di Firenze, che non a caso trattava di scontro di civiltà, che viene oggi abbondantemente gestito a livello politico da parte della borghesia e a livello mediatico. E quindi in questo articolo, appunto il terzo del numero 1, abbiamo cercato di vedere come nell'era dell'imperialismo ci sia stata la necessità da parte di chi va ad attaccare appunto gli altri paesi di legittimarsi, quindi ci sia la necessità, diciamo, di una giustificazione morale. Quindi laddove prima avevamo la civiltà dei bianchi superiore, che aveva il diritto dovere di dominare e la responsabilità storica di civilizzare i cosiddetti selvaggi, oggi invece c'è la necessità, sotto altre forme, di esportare la democrazia, chiamiamola così, anche se comunque questo termine ultimamente è andato anche un po' a cadere, perché trattiamo, insomma, vediamo ogni giorno cosa producono i bombardamenti, e quindi, insomma, di certo parlare di esportazione della democrazia diventa insomma quantomeno problematico. In questo articolo, comunque, dicevo, abbiamo anche cercato di capire come nasce proprio la convinzione della superiorità diciamo della civiltà occidentale. Quindi abbiamo anche fatto un po' dei passi indietro, vedendo come già ai tempi dei conquistadores questa convinzione era ben supportata dall'ideologia cristiana, che andava a benedire i massacri degli indios americani, e a maggior ragione poi nel corso dell'Ottocento. Il processo proprio di spartizione del globo tra le grandi potenze ebbe poi il bisogno del supporto culturale e religioso. Di fatto anche il concetto di razza andò proprio a permeare tutte le discipline scientifiche, cosa che ovviamente oggi non può essere tollerata, ma quello che nella realtà pratica di ogni giorno accade è appunto il far vedere gli altri popoli come dei barbari, e quindi ovviamente ricorrere alla guerra, che, come tante volte abbiamo detto, non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi. Tra l'altro questa sezione, dicevo, va a dare tutta una serie di cerca di dare tutta una serie di contributi di sintesi appunto del patrimonio del proletariato in lotta, e abbiamo quindi cercato anche di partire proprio da dei testi classici del movimento comunista. Dico questo perché, ad esempio, nella Nel numero uno, quindi nel numero tuttora in diffusione, abbiamo approfondito anche un classico, diciamo, di Lenin, quindi Gli Stati Uniti d'Europa o impossibili o reazionari. Tra l'altro è un articolo che trovate pubblicato non solo sul sito, come si diceva, del collettivo Tazebau, ma che negli scorsi giorni abbiamo pubblicato anche alla pagina Facebook. Quindi se tra l'altro volete mettere un mi piace per rimanere sempre aggiornati anche su questa pagina, la trovate appunto su Facebook, Antitesi, nella categoria media, sezioni, editoria. Dico questo appunto perché costantemente ci ritroviamo a fare i conti con quello che è il movimento antiimperialista in Italia, sicuramente ancora fiacco, sicuramente ancora diviso, ma che da Inomuos, per dirne alcune, fino alle manifestazioni contro la NATO, fino alla prossima manifestazione del 16 gennaio, vede comunque una certa ripresa in Italia. E anche in questo senso capire cosa oggi è l'Europa e se possiamo parlare di Europa in toto, oppure se dobbiamo fare le dovute distinzioni o valorizzare comunque quelle che sono comunque le contraddizioni interimperialiste, ecco, quello di Lenin è sicuramente un testo che casca a pennello, nonostante sia stato scritto appunto esattamente 100 anni fa, nel 1915. Tra l'altro, sempre all'interno di questa sezione, non abbiamo consigliato esclusivamente dei classici, abbiamo anche nel numero zero avuto modo di consigliare dei libri usciti più recentemente. Mi riferisco ad esempio al testo di Van Troy, editato dalla casa editrice Zambon, tra l'altro testo che ai microfoni qui di Radiazione avevamo consigliato intervistando direttamente Adriana Chiaia, che ne ha curato l'introduzione. E anche qui, per tornare proprio alla all'aspetto della tesi e dell'antitesi, sicuramente la tesi che di fatto la borghesia mira a portare avanti è quella relativa al fatto che l'imperialismo sia il miglior modo di vivere possibile, o meglio, il capitalismo sia il miglior modo di vivere possibile, e di conseguenza anche l'imperialismo sia una come dire, abbia il suo ruolo appunto di esportare la democrazia. E anche appare evidente come si cerchi di far passare l'imperialismo come un Moloch immutabile e inattaccabile, invece la nostra antitesi è relativa al fatto che l'imperialismo può essere sconfitto. Difatti, anche all'interno appunto della stessa copertina del testo Vivere come lui, Nguyen Van Troy, simbolo di liberazione del Vietnam, si legge proprio la scritta "L'imperialismo può essere sconfitto". Questo perché ci si ricollega proprio alla riedizione, dicevo, ad opera della casa editrice Zambon, che nel giugno dell'81, quindi nel 20° anniversario anche della vittoria della rivoluzione cubana, pubblicò questo testo relativo proprio alla vicenda di Van Troy, che il 15 ottobre del 1964, per ordine degli Stati Uniti, fu fucilato. Si parla appunto di questo giovane operaio, un comunista, che fu fucilato dalle autorità fantoccio di Saigon perché accusato del tentativo di far esplodere un ponte sul quale avrebbe dovuto transitare il segretario di Stato della Difesa statunitense McNamara. E a seguito proprio della sua cattura e poco prima della sua esecuzione, dall'altra parte del globo l'eroismo di questo compagno suscitò la solidarietà anche dei guerriglieri venezuelani, e di fatto le forze armate di liberazione nazionale catturarono a Caracas il colonnello Yankee Michael Smolin, vice capo del contingente delle forze aeree statunitensi, e dichiararono appunto che se Van Troy non fosse stato liberato, il colonnello appunto sarebbe stato giustiziato in Venezuela. In realtà, anche per fare una breve parentesi, da Washington arrivò l'ordine ai fantocci di Saigon di sospendere l'esecuzione di Van Troy, ma mentre le FALN liberarono il colonnello statunitense, due giorni dopo, violando questo accordo, Van Troy fu fucilato appunto nel cortile della prigione di Chioa, al grido però di viva il Vietnam e viva il presidente Ho Chi Minh. Quindi la lotta anche di questo operaio, di questo compagno e poi dell'intero popolo vietnamita all'interno di questo libro viene raccontata da sua moglie, a sua volta appunto un esempio di emancipazione femminile. Quindi sicuramente anche questo testo, che nel numero zero di Antitesi abbiamo consigliato, non è come dire, non ha l'obiettivo di fare della nostalgia o di fare solo della cronistoria, ma sicuramente dà tutta una serie di elementi, ripercorre dei passaggi fondamentali proprio della lotta di liberazione del Vietnam, parallelamente anche a dei concetti universali che l'hanno guidata fino alla vittoria contro quella che è contro quello che è il paese capitalista per eccellenza e imperialista per eccellenza, ovvero gli Stati Uniti d'America. E quindi sono anche trattati e approfonditi tutta una serie di passaggi e di processi, come la resistenza di lunga durata piuttosto che lo sviluppo della guerriglia, o ancora la crescita dell'appoggio popolare, assieme all'applicazione concreta della dialettica marxista. Questo appunto è stato un contributo all'interno del numero zero di Antitesi. Mentre sempre per tornare a quello che è la tesi e a quella che è l'antitesi, nel numero zero abbiamo anche realizzato un altro articolo che abbiamo intitolato Segreti d'Italia, menzogne fasciste e verità della resistenza, visto il fatto che ormai negli ultimi anni costantemente appaiono tutta una serie di opere, che siano bibliografiche, che siano cinematografiche o quant'altro, o di mera propaganda, che vanno a riabilitare di fatto il fascismo e invece a infangare la memoria dei resistenti partigiani. Il numero zero, infatti, come hanno detto anche gli altri compagni prima di me, è dedicato e contestualizzato allo scenario italiano, e quello che appunto da questo punto di vista vediamo è il fatto che passiamo da tutta una serie di pubblicazioni, pensiamo a Pansa per dire magari quello più conosciuto, ma anche a molte altre pubblicazioni che per l'appunto riabilitano, come dicevo, il fascismo. Uno degli ultimi lavori in questo senso è appunto il film Il Segreto d'Italia, che in questo numero abbiamo un po' approfondito, che lo scorso anno è stato trasmesso in diverse sale cinematografiche un po' da nord a sud della penisola. Quindi un lavoro che, tra l'altro, di cui sentivamo parlare da diversi anni, preannunciato da doverose polemiche anche da parte, diciamo, di tutti quei settori come l'AMPI. E quindi, dopo quello che fu Il cuore nel pozzo firmato dalla RAI, dopo quello che è stato Magazzino 18 invece di Simone Cristicchi, di cui avevamo parlato anche qui ai nostri microfoni, siamo arrivati anche a altre produzioni cinematografiche come Il Segreto d'Italia, dove fondamentalmente si tratta la vicenda di Codevigo, qui in provincia di Padova, dove furono dove si ebbe l'esecuzione di 136 militi della Guardia Nazionale Repubblicana, delle Brigate Nere e poi aderenti al fascio da combattimento. Questo fu un episodio appunto datato tra il 28 aprile e la metà di giugno del 1945, e un'opera, diciamo, in cui i partigiani appaiono come degli assassini assolutamente feroci, in cui la vita appunto di una giovane, che non a caso si chiama Italia, viene stravolta da quella che viene definita un po' la ferocia comunista, e alla fine della fiera, secondo il regista, gli esecutori di questa, che viene definita una strage degli innocenti, furono appunto i barbari partigiani. Cosa che invece poco viene detta è il fatto che nel maggio del 62 l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana inaugurò un ossario appunto nel cimitero di Codevigo. Quindi l'identità politica di questi corpi assolutamente è chiara, cioè si trattava appunto di persone in combutta, di fascisti in combutta con l'occupante nazista, responsabili loro sì di crimini indiscriminati contro la popolazione civile e contro il movimento di resistenza. Quindi al di là poi di questa ennesima opera filofascista, poi sicuramente ne avremo da riparlare perché si preannuncia anche l'uscita di un altro film intitolato Rosso Istria, sempre per rimanere in tema di criminalizzazione della lotta partigiana e per rimanere in tema anche di italiani brava gente. Ecco quindi che in questa sezione cerchiamo anche di combattere quello che è il fenomeno della decontestualizzazione, quelle che sono proprio le falsità portate avanti in maniera consapevole e l'anticomunismo che di fatto traspare in tutta una serie di opere, come menzionavo, da questa fino a Magazzino 18, fino al Cuore nel Pozzo e a molte altre. E facendo anche un ultimo passo indietro per spiegare quali sono un po' anche i contenuti di questa sezione, riprendendo anche quanto stavo dicendo rispetto invece ai classici citati nel numero 1, faccio magari la specifica relativa al fatto che per forza di cose, andando a comunque parlare di guerra e di immigrazione anche all'interno di questa sezione, un ulteriore passaggio che lega questa sezione anche alle altre, come ad esempio alla terza, è relativo proprio a quanto la compagna di Firenze stava dicendo prima. Quindi giustamente accennava a Putin e quindi a comunque quello che è l'imperialismo russo, e difatti nella quinta sezione, nel numero 1, il secondo articolo è proprio intitolato Realtà e strumentalità della nostalgia sovietica nell'Est Europa. Un articolo abbastanza lungo, ma che sicuramente è molto molto interessante e che di fatto va un po' a combattere quelli che sono degli abbagli che alcuni compagni prendono andando un po' a identificare la Russia come la passata Unione Sovietica, cosa che insomma purtroppo non è paragonabile. Ecco, quindi questa sezione, andando in conclusione, si articola, dicevo, cercando di dare dei contributi di sintesi del patrimonio che il proletariato ha prodotto storicamente. Cerchiamo quindi di metterci in collegamento e in continuità con le altre sezioni e di dare anche dei consigli di lettura in questo senso. Il prossimo numero, come già un po' si diceva, sarà dedicato per quanto riguarda questa sezione alle organizzazioni, appunto a un approfondimento sulle organizzazioni curde e turche, quindi ai relativi bagagli politici e alle loro prospettive, ovviamente calato nel contesto della guerra che oggi si fa sempre più presente, e cercheremo anche di svolgere un approfondimento su quello che è il cosiddetto Islam politico, quindi una realtà che a sua volta merita, diciamo, la nostra attenzione, il nostro approfondimento, una realtà che oggi riscuote diciamo particolare successo tra le masse giovanili, specialmente tra al nostro interno, tra i proletari immigrati di seconda generazione o di terza generazione, e anche rispetto a questo sicuramente si fanno le dovute riflessioni sul fatto che laddove permane appunto un vuoto, dove appunto il movimento dei compagni, dei comunisti, non è, diciamo, abbastanza forte, questo vuoto insomma da qualcuno viene per forza di cose riempito. E tra l'altro, rispetto all'Islam politico, anche qui su Radiazione avevamo avuto modo, intervistando due compagne di Milano, di parlare proprio di un testo, ovvero Medio Oriente di Fuoco, note di approfondimento, sul quale anche un po' il futuro articolo sull'Islam politico andrà, diciamo, a basarsi.
Bene,
E con questo concludiamo anche la quinta sezione Ideologia borghese e teoria del proletariato, che compone la rivista quadrimestrale Antitesi. Ringraziamo anche te per la panoramica che ci hai offerto. E con questo chiudiamo anche con lo speciale, rilanciamo per l'ultima volta, prima di questo vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia questa domenica mattina, numerosi, e invitiamo appunto ad andare su antitesi@inventati.org per poter scrivere contributi o anche analisi, impressioni su quello che è Antitesi, e anche insomma per reperirlo se volete prenderne visione. Tra l'altro ricordiamo che anche nel sito Tazebao alla categoria Antitesi tutti gli articoli sono disponibili in formato digitale. Con questo direi che è tutto quanto, buona domenica e a risentirci. Leggete Antitesi e ascoltate Radiazione.
Nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi,
ma che ha detto che non c'è,
sulla punta delle labbra,
ma chi ha detto che non c'è,
sta nel mitra lucidato,
ma chi ha detto che non c'è,
nella fine dello stato,
ma chi ha detto che non c'è.
C'è.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
I know I never will go back. I know that. I know I never will go back. I know that. I know I never will go back. I know that. And I'm sure of that. And I'm glad. I know I never will go back. I know that. I know I never will go back. I know that. I know I never will go back. I'm sure of that, and I'm glad. Some cash for the day, CDs here and there, and everything matched. I'm back in my bags, I'm making my best to see how to climb a new dive. I know I never will go back. I know that. I know I never will go back.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
placed old apples from your trees. Just to hear your voice could cause our blood to freeze. Now the orchard lies forgotten, choked with weeds. Just like a broken heart, abandoned and bereaved.
Testa, ascolta Radiazione. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.